afternoon and welcome to INWIT First Quarter and 20 Financial Results Conference Call. Emanuela Martinelli, Head of Finance and Investor Relations, will introduce the event.
Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to the first Q20 results presentation and thank you for attending our conference call. We do hope that all of you and your families are fine and in good health. As usual, our CEO, Mr. Giovanni Ferigo, and our new CFO, Mr. Diego Galli, will provide you with an update on our first Q20 operating and financial performance, and then will be available to answer your question. Now you can take note of our disclaimer policy that you should now see on slide number 2. Let me highlight that the reported data refer to the financial statement at March 31st, 2020. The data refer to standalone figures until 30 March 2020. Now I leave the floor to Mr. Giovanni Ferigo, who will guide you through the presentation. As usual, a Q&A session will follow the result presentation. You can book it by pressing star 1. Let me remind that in order to let everyone take part in the Q&A session, only one question for each person is allowed. Giovanni, over to you.
Thank you, Manuela. Good afternoon, everybody. Let me guide you through the presentation by starting with slide number 3. As you know, the merger has been completed at the end of the March, and the new INWIT was born. We have come a long way to reach this stage, and I'm very happy that the new journey has finally started. As part of the journey, as announced, the extraordinary dividend has been paid in April, and the ordinary one will be paid in May. Today, we will share with you the results of the last quarter of INWIT standalone, and we will give some insights on how the new INWIT is progressing.
Passiamo ora ai punti salienti della slide 5, che riguardano INWIT standalone, poiché Vodafone Towers è stata consolidata solo l'ultimo giorno di marzo. I ricavi rendicontati sono cresciuti dell'8,5% rispetto al primo trimestre 2019. I ricavi ricorrenti sono aumentati dell'1,3% escludendo i 6,8 milioni di euro una tantum. L'EBITDA è in aumento su base annua del 6,3%, l'EBITDA ricorrente è aumentato del 4,1%, eliminando un 1,8 milioni di euro, sempre come voce una tantum. Infine il free cash flow ha raggiunto 50 milioni di euro, in aumento del 16,1% su base annua, confermando quindi un'ottima generazione di cassa. Il tenancy ratio è aumentato ed ha raggiunto 1,96. Oggi abbiamo qui con noi il nuovo CFO Diego, che è entrato a far parte di INWIT ad aprile, portando con sé le sue ottime competenze ed esperienza nel settore delle telecomunicazioni. Lascio ora la parola a Diego, che ci fornirà ulteriori dettagli circa i risultati del primo trimestre. Grazie Giovanni, buonasera a tutti. Sono molto felice di far parte di questo nuovo viaggio di INWIT. Passando alla slide numero 6, vi daremo maggiori dettagli circa il trend dei ricavi. Nel primo trimestre abbiamo avuto 103 milioni di euro come ricavi, c'è tre componenti. La prima componente riguarda i ricavi da TIM, che sono arrivati a 66,3 milioni, un aumento di 0,5% su base annua. Questo riflette il Master Service Agreement di TIM e è un effetto anche dell'inflazione del 2019, che è stata circa grosso modo la metà di quella dell'anno precedente. La seconda componente sono i ricavi da altri operatori ed altri soggetti a 24,4 milioni di euro, un aumento del 2% su base annua. Questo è il risultato di un aumento dei volumi, soprattutto sostenuto da Fixed Wireless Access. Infine, terzo punto, abbiamo nuovi siti, nuovi servizi. Qui i ricavi totali sono 12,3 milioni di euro, compresi 6,8 che sono una tantum. Vi spiegherò bene cos'è questa voce, una tantum. Riguarda la piena considerazione dei pagamenti upfront degli anni precedenti, che riguardano anche i contract hospitality. Questi ricavi sono stati regolati in base al contratto. Il contratto è terminato e è stato incorporato nel nuovo MSA. Di conseguenza si vede anche nel conto economico. Togliendo appunto l'impatto di questa voce, l'aumento è 10% su base annua, sostenuto da backhauling e DAS, entrambi in aumento. Quindi, come ha già detto Giovanni, il totale dei ricavi rendicontati è un aumento dell'8,5%, mentre alla base c'è una crescita dell'1,3%, e questo grosso modo è fondamentalmente il risultato di un'inflazione più bassa e una crescita olo leggermente più lenta e un aumento del Fixed Wireless Access, backhauling e DAS. Passando ora alla slide numero 7, ci sono diversi KPI operativi e vorrei iniziare dal basso a sinistra. Vediamo i nuovi tenant olo e vediamo che nel trimestre c'è un aumento di 150 unità, fondamentalmente dovuto al Fixed Wireless Access, mentre c'è stato un piccolo aumento dovuto agli MNO tradizionali, che prevediamo accelererà ulteriormente nei prossimi trimestri. Il tenancy ratio è 1,96, leggermente in aumento rispetto al trimestre precedente, 1,95. Passando alla slide seguente, numero 8, vediamo volume attività. Nei nuovi siti abbiamo raggiunto 600, abbiamo installato 50 nuovi siti dopo diversi trimestri senza ulteriori aggiunte dovute appunto al periodo, alla quarantena. In questo trimestre abbiamo anche installato 100 unità in remoto e 3500 small cells e DAS. Infine, per quanto riguarda il backhauling, ci sono 150 nuovi link che ci ha permesso di superare quota 1000. Passiamo alla slide 9, le cifre finanziarie principali. Per quanto riguarda l'EBITDA, nel trimestre abbiamo raggiunto 88 milioni di euro, ovvero un aumento del 6,3% su base annua. Se escludiamo le voci straordinarie non ricorrenti, allora si tolgono 5 milioni. Di conseguenza l'EBITDA alla base è in aumento del 4,1% su base annua. Sulla stessa slide vediamo il CAPEX a 8,1 milioni e il recurring free cash flow, che è in aumento del 16%, raggiungendo così 50 milioni di euro. Passiamo alla slide 10, vediamo l'analisi dettagliata del conto economico. Vorrei sottolineare D&A, la cifra per D&A è 31,3 milioni di euro, che comprende i 27 milioni che riguardano l'ammortamento dell'IFRS 16. L'EBITDA in aumento del 9,6% su base annua, con un 55% di margine. I ricavi netti in aumento dopo il calcolo degli interessi, che riguardano anche le quote, il commitment. L'ultima slide, vediamo la dinamica del cash flow. Vediamo un free cash flow ricorrente di 50,3 milioni di euro in aumento del 16% su base annua. Questo è il risultato del capitale operativo, che era negativo per 4,7 milioni di euro, ma il risultato è migliore rispetto all'anno precedente. Cash flow to equity 31,7 milioni di euro, sostenuto dal capex per lo sviluppo, con le spese del quarto trimestre dei creditori. Net cash flow comprende anche il pagamento a Vodafone Tower della quota di minoranza di 2,14 miliardi e altri oneri finanziari che riguardano il new bank financing. Questo era quello che avevo da illustrare. Ora lascerò la parola di nuovo a Giovanni, ma in linea con le disposizioni di sicurezza Covid-19 facciamo una pausa di qualche secondo per permettere un cambio degli interpreti.
Ok, we can continue.
Possiamo continuare, grazie Diego. Adesso volevo illustrarvi alcuni dati per quanto riguarda la nuova Inuit. Il numero di siti è 22.100 e il numero di tenants è approssimativamente 40.000. Tenancy ratio è di circa 1.8 volte. Più basso rispetto a quanto precedentemente illustrato, in quanto ha inciso il tenancy ratio più basso della Vodafone Towers. In alto a destra sulla slide potete vedere alcuni dati finanziari. Si tratta dei dati pro forma, che comprendono i numeri Inuit come rappresentati, così come i financials della Vodafone Towers. Questi dati non riflettono i nuovi MSA che sono iniziati ad aprile. Questi dati intendono semplicemente dare un po' un'indicazione della nuova entità. Come potete vedere, la combinazione pro forma di Inuit e Vodafone Towers fanno vedere dei ricavi di 190.3 miliardi e EBITDA di 167.1 milioni. Il margine EBITDA è di 87.8% e il ricavo degli anchor tenants è di 85%. Come previsto, la società ha quindi raddoppiato le sue dimensioni. Passiamo adesso alla slide 14. Vediamo che la net financial position alla fine di marzo è pari a 3,3 miliardi di euro. Questo implica un net debt sull'EBITDA di 4,9 volte e questo dato non include il dividendo straordinario pagato al secondo trimestre di 570 milioni. Come probabilmente ricorderete, abbiamo totalizzato dei bank loans di 3 miliardi che abbiamo in parte utilizzato per le acquisizioni Vodafone Towers del primo trimestre e il dividendo straordinario nel secondo trimestre. con un importo pari a 2,15 miliardi a marzo e 2,7 miliardi a seguito del dividendo straordinario del secondo trimestre. Ho il piacere anche di menzionare che Inuit è stato assegnato il rating da parte di Standard & Poor's e della Fitch Ratings. Fitch Ratings ha assegnato Inuit un investment grade BBB- con un outlook stabile, mentre Standard & Poor's ha assegnato a Inuit un rating a lungo termine WB+. Con un outlook stabile. I ratings riflettono la solidità del business, il suo potenziale di crescita e ci permetterà poi di ottimizzare la struttura del capitale. Vorrei adesso passare dai dati all'aggiornamento sul business. Come potete vedere sulla slide 17, una nuova governance è stata definita in linea con le best practice e del nuovo board si è già incontrato 3 volte. Vorrei ora evidenziare che un comitato di sostenibilità è stato istituito e ha lo scopo di supportare, avere un ruolo di supporto su questioni di importanza strategica e di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibili. Ricorderete che all'ultimo quarter abbiamo presentato il piano triennale della società per lo sviluppo sostenibile in tutte le aree delle ESG, ovvero Environmental Social Governance, e siamo pienamente intenzionati a non venire meno a questo nostro impegno. Slide 16. Sono estremamente lieto di dire che abbiamo raggiunto una nuova organizzazione, il management team è stato istituito. La nuova organizzazione è focalizzata sugli obiettivi chiave della società. Per esempio Massimo è responsabile del management degli MSA per garantire che gli impegni contrattuali vengano eseguiti in tempi, secondo i tempi previsti da ambo le parti, svolgendo anche un ruolo di supporto sulla Innovation Roadmap. Francesco è responsabile del real estate e porta la sua ricca esperienza nell'ottimizzazione dei costi di locazione. Elisa conosce benissimo Inuit ed è focalizzata sulla installazione e manutenzione rapida ed efficiente, mentre Gabriele è focalizzato sullo sviluppo dei ricavi da Olos e dai nuovi business. Sono tutti poi supportati dai responsabili di funzioni, che sono tutti senior staff con una ricca esperienza nelle TLC. E stiamo mettendo su un team forte e impegnato che rappresenta veramente un valore inestimabile per tutti noi. La settimana scorsa è stato veramente entusiasmante incontrare a piene mani tutta la nostra società con tutti i 200 unità di Inuit che hanno partecipato a un digital meeting. Passiamo ora alla slide 17. Siamo quindi, come dicevo, pienamente operativi, up and running e non abbiamo avuto nessun impatto per quanto riguarda Covid. Inuit infatti è considerata un servizio essenziale, al 100% del nostro team ha lavorato da casa. Tutti i fornitori anche hanno mantenuto le loro funzioni seguendo naturalmente le istruzioni di sicurezza. Ora stiamo vedendo una carrellata di nuove opportunità che prendono nuove POP per Vodafone e TIM, la crescita di Olos, un cresciuto interesse da parte degli operators FWA e backhauling per sostenere la domanda sempre più pressante dei dati. Abbiamo anche implementato delle soluzioni interessanti per DAS. Sapete che io sono appassionato dell'innovazione e quindi vorrei parlarvi anche della soluzione che abbiamo implementato a Sorrento, dove abbiamo messo una small cell sotto un piombino. Vorrei parlare anche della copertura dell'Apple Academy nel campus universitario di Napoli, che è appena stato portato a termine. E questi giorni abbiamo offerto una micro copertura in 18 ospedali per poter offrire una migliore connettività che è stata utilizzata da tutti gli operatori mobili.
Infine, slide 18. Vorrei qui riassumere un po' quanto raggiunto e su quella che sarà la strada da seguire per il futuro. Nelle ultime settimane noi abbiamo portato a termine la fusione, abbiamo pagato il dividendo straordinario e pagheremo quello ordinario nel giro di pochi giorni. Abbiamo istituito una nuova organizzazione e un nuovo management team che è pienamente operativo. Vediamo la domanda che arriva dalla maggiore crescita di dati e l'esigenza di efficienza. Abbiamo veramente un portafoglio di ordine importante e operativo e siamo pronti a offrire agli operatori un rollout 5G più rapido, una copertura 5G più ampia e una capacità di rete potenziata. Inoltre siamo anche pronti a soddisfare tutta la domanda di copertura interna DAS e vediamo anche un gran forte interesse da parte dei bank office branches e dalle transazioni di touch payment. Manuela, Giovanni, Diego, grazie. E adesso possiamo aprire la sessione domande e risposte. Il nostro CEO Federico e il nostro CFO Diego Galli potranno rispondere alle domande. Soltanto una persona, una domanda per persona autorizzata, in modo che così tutti possano fare le domande. Grazie. Prima domanda. Dalla Barclays, Colts, a lei la domanda. Simon de Barclays, grazie per poter fare la domanda. Un commento che ha fatto sugli operatori di FWA che stanno portando avanti la loro attività. Se noi pensiamo ai dati proforman per il cash flow number che hanno menzionato a lungo termine, parte di questo è guidato dall'aumento del tenancy ratio. Questa crescita dovrebbe venire in futuro più dagli operatori FWA piuttosto che dagli M&A, oppure vedrete un aumento nei business da parte Iliad, perché noi abbiamo visto un certo slowdown secondo la Wintrade negli ultimi anni, per cui ecco, mi chiedo se ci potesse dare un po' più di informazioni a tale riguardo. Grazie. Sì, abbiamo notato una maggiore domanda da parte della FWA che è veramente guidata dalla maggiore richiesta di traffico dati. Quello che noi vediamo ad oggi è onestamente un'accelerazione rispetto al passato che diciamo non ha delle implicazioni immediate, quindi ci aspettiamo la stessa dinamica del piano originale per quanto anche riguarda le MNOs. Grazie. Prossima domanda. Goldman Sachs, Andrew Lipman. Lei la domanda, grazie. Grazie. La mia domanda su il recurring revenue growth che è stato eliminato negli ultimi due quarter dovuto alla vostra incapacità di negoziare con i vostri clienti chiave come TI e Vodafone. Allora, adesso che il deal è stato completato, queste discussioni, questi negoziati sono ritornati a regime e dovremo vedere una revenue growth organico ritornata diciamo dai tempi del 2019, quindi avremo un organic revenue growth che ritornerà come prima, oppure forse ci vorrà un po' più di tempo per poter riaccelerare rispetto al passato. Grazie. Vodafone e team stanno portando avanti, completando quanto predisposto, pianificato, e quindi saremo in grado di rispettare tutta la domanda che arriverà. Io credo che nel terzo o quarto trimestre vedremo un maggiore movimento anche nella crescita dell'organico. Crescita organica. Grazie. Non c'è, adesso non ci sono diciamo dibattiti a tale riguardo, adesso dobbiamo soltanto installare, punto. Deutsche Bank, Rangi, Deutsche Bank. Guardando i dati che avete fornito per il primo quarter, il Vodafone, l'underlying business, il margine EBITDA, allora forse voi dovete avere una maggiore efficienza rispetto agli altri telcos come Power Company. Allora mi chiedo, c'è possibilità di ulteriori sinergie che si possono sviluppare nel Vodafone business oltre, diciamo, al target che voi avete prefissato negli anni futuri? Grazie. No, direi che per il momento possiamo confermare l'ambizione di sinergie verso le quali ci siamo prefissati. Non abbiamo adesso delle evidenze che ci possono portare a rivedere quanto è già stato precedentemente comunicato. Grazie. Domanda di Exane, Mecca. A lei la domanda. Ecco, vorrei tornare sul commento su quanto segue. Mi chiedo, Wintray, Fixed Wireless Access, vorrei... Avete meno spettro rispetto agli MNO, quindi mi chiedo se questa è spettro elettromagnetico, come andrete a gestirlo rispetto agli Fixed Wireless Access e rispetto agli MNOs. Grazie. Beh, diciamo che Wintre non ha meno spettro rispetto a Vodafone, ha meno spettro nell'ambiente 5G e poi quando Wintre ha sta completando la rete con vari layers, noi siamo in business con loro per cercare di offrire ospitalità laddove è possibile. Questa è una considerazione. La seconda considerazione è che gli operatori hanno bisogno di meno power band nello spettro, quindi diciamo, io penso che noi possiamo offrire ospitalità nello spazio che Vodafone e TIM non utilizzeranno per sviluppare il 5G e quindi ecco, diciamo, questi giorni TIM e Vodafone stanno cercando di spingere sui servizi Fixed Wireless Access. Cioè, non vedo questi problemi, credo che noi potremmo gestire un po' le possibilità dello free space in termini di infrastruttura, in termini di spettro elettromagnetico, quindi continueremo a servire i nostri clienti laddove è possibile. L'antenna del Fixed Wireless Access sono più piccole e quindi sono anche più facili da installare dove vogliono. Avete visto qualcosa per esempio da Fastweb? O altri che state servendo? Beh, di solito non facciamo commenti su specifici clienti. Quindi non possiamo entrare in ulteriori dettagli, possiamo dire che questa è una tendenza che era già inclusa nel piano, però abbiamo visto un'accelerazione e questa cosa è venuta più velocemente di quanto previsto. Fastweb è un nuovo MNO nel contesto regolatorio italiano, per cui ha il diritto di chiederci quello che vuole. Grazie per la risposta. Di nuovo mi scuso, dobbiamo prendere una pausa di pochi secondi per fare il cambio con l'interprete. Grazie.
Eccoci.
Prossima domanda. James Araches, History Research. Grazie, avevo una domanda circa la crescita degli OLO riportata nel trimestre. Sembra di aver rallentato un po' al 2-3%, 2-3% su base annua. Prima era 8-9% nel secondo semestre, quindi la crescita delle tenancy è rimasto piuttosto solido, quindi mi chiedevo cos'è che ha causato questo rallentamento degli OLO nel primo trimestre e se si può capire, dare qualche idea a livello finanziario per il 2020. Chiaramente ci sono delle idee magari più a lungo termine, però non abbiamo magari delle previsioni più a breve termine. Ricordiamoci che Inuit fino a fine marzo è stata nel periodo di quarantena in cui era impossibile vendere hospitality. E nel frattempo c'è stato anche l'antitrust della Commissione Europea che ha in qualche modo intaccato appunto questa hospitality, quindi questa crescita rallentata che possiamo notare è dovuto a questi fenomeni, questi due fenomeni. Chiaramente adesso ci focalizzeremo sui rimedi, sulle soluzioni e altre possibilità. E venendo ai dati finanziari, Diego, vorrei anche chiarire che il rallentamento era visibile già nei due trimestri precedenti, quindi questa è un po' una continuazione di tutto questo. Oltretutto c'è stata una variazione a livello di inflazione, se il MSI dall'1% al 0,5%, questo ha avuto un impatto anche sui ricavi. Per quanto riguarda le previsioni, possibili previsioni, e abbiamo un nuovo team di management, c'è un nuovo approccio bottom up, c'è un nuovo modo di pianificare, quindi ci sarà una gestione un po' nuova e potremo condividere con voi le previsioni per il 2020 più o meno nel corso dell'estate. Possiamo tornare un attimo sul discorso OLO, perché tenancy la crescita è 7% mentre l'altra crescita è il 2%, quindi c'è una differenza del 5%, questo è del tutto dovuto ai tenant che vengono sostituiti con fixed wireless, quindi questo quando è che finirà? Sì, c'è un effetto un po' misto, questa è una combinazione che sta diluendo quell'effetto ARPU. Questo impatto comunque ci permette comunque di vedere una crescita da parte del fixed wireless e prevediamo un'ulteriore crescita da parte degli altri OLO che nell'insieme dovrebbe far crescere un po' questa cifra dei ricavi. Quindi ARPU prevediamo che si possa stabilizzare per quanto riguarda gli OLO entro la fine dell'anno, o sarebbe troppo ottimista? Ci prevediamo che i KPI operativi accelereranno nei prossimi mesi, ma questo si tradurrà poi in un aumento dei ricavi, quindi sì, probabilmente si può prevedere per il quarto trimestre. Grazie. Prossima domanda, Stefano Giamberini, Equita. Grazie. Tornando al punto del 2020, i dati per il 2020, mi sembra di capire che i target per il business plan 2027 per quanto riguarda il pro forma riguardava un margine EBITDA 800 milioni, 90%. Questo è qualcosa che si può conseguire, si può ottenere in virtù della fusione, o credete che questo obiettivo possa variare sostanzialmente? se vediamo appunto le cifre divulgate sulla su questa nuova entità, potete darci anche le cifre che riguardano gli investimenti nel primo trimestre? Grazie. Per quanto la prima domanda riguardava il business plan, siamo abbastanza sicuri che il piano andrà come previsto, anche per quanto riguarda l'opportunità di crescita. Magari il punto di partenza sarà un po' più basso rispetto a quanto previsto nel primo trimestre, appunto. Adesso il punto qual è? Quanto potremo accelerare a livello di crescita di ricavi nei prossimi mesi? Questo bisogna vedere appunto il time to market, gli ordini, i ricavi, questo richiederà qualche mese. Non possiamo dare ulteriori informazioni sulla guidance, sulle previsioni per il resto dell'anno. Come vi ho detto, quest'estate dovremmo avere le idee un po' più chiare e potremmo fornirvi ulteriori informazioni. Per quanto riguarda gli investimenti, abbiamo visto gli investimenti di Inuit, gli investimenti di Vodafone che erano inferiori, quelli di Vodafone erano inferiori rispetto a quelli di Inuit. Grazie. Prossima domanda, Giorgio Tavolini, Intermonte. Buon pomeriggio, grazie. Vorrei capire meglio l'esposizione all'inflazione. L'inflazione dovrebbe essere l'unico escalator nell'MSA per quanto riguarda i ricavi. Cos'è che va a influenzare i costi, quali margini ci sono a livello di inflazione? Vorrei controllare insieme a voi appunto questo, vorrei capire meglio l'esposizione netta, grazie. Per quanto riguarda l'MSA, 100% dell'inflazione con il floor a zero. Per quanto riguarda i costi, la voce principale appunto sono le locazioni, anche secondo l'IFRS 16, e questo è collegato al trend, alla dinamica della locazione degli affitti. Siamo uno degli attori principali sul mercato e ci sono diversi soggetti che ci hanno lavorato su questo. Stiamo lavorando bene, comunque possiamo essere ottimisti circa la nostra capacità del gestire i costi di locazioni senza subire impatti particolarmente negativi. Grazie. Prossima domanda, Luigi Minerva, HSBC. Buon pomeriggio, grazie. Per quanto riguarda small cells, DAS e il backhauling, queste attività, potete darci un aggiornamento circa l'opportunità, che tipo di opportunità ci saranno in questo senso nelle nuove aree di business da qui a 3 anni, quanto potranno valere rispetto alle cifre del business nel suo insieme della società. Come sapete, crediamo fortemente in queste 3 linee di business, perché il backhauling è assolutamente necessario per il rollout, per lo sviluppo della tecnologia 5G, quindi abbiamo aumentato i link a oltre 1000, fibra ottica, parlo di link fibra ottica, e il nostro cliente installerà le antenne 5G e siamo pronti per andare avanti con questi link in fibra ottica, e ci crediamo fortemente. Continueremo a sviluppare questo business nei prossimi anni, continueremo ad installare e mettere in essere nuovi link di ottici, di fibra ottica. Per quanto riguarda le small cell, sono veramente la mia passione. Credo fortemente che in futuro questa soluzione tecnologica sarà assolutamente cruciale per la copertura al chiuso, perché le frequenze 5G probabilmente non saranno in grado di penetrare e raggiungere tutte le location, tutti i luoghi all'interno delle città, e saranno utili anche a livello di outdoor, all'aperto, perché il traffico dati continua a crescere anno dopo anno. Quindi porto come esempio Sorrento, c'è una small cell al centro di Sorrento che sta gestendo molto bene tutti i dati. Quindi nei prossimi 3 anni attualmente gli operatori chiaramente attualmente sono concentrati sullo sviluppo 5G. Se si accelererà in questo senso già nel prossimo anno si vedrà qualcosa di estremamente tangibile, e nei prossimi 3 anni rappresenterà un'ottima fonte di ricavi. Quindi siamo pronti ad essere compliant, ad ottemperare con tutto ciò che viene richiesto dai clienti, e small cell backhauling ci permetteranno di muoverci in questa direzione. Un piccolo follow up: ci sono delle prove tangibili per una maggiore domanda di small cell, o i clienti puntano più ancora sui macro cell, sulle macro cells? Attualmente gli operatori sono fondamentalmente concentrati sulle macro cells, ma per quanto riguarda la copertura indoor, ad esempio gli ospedali, che questa è una questione estremamente importante al momento, abbiamo garantito copertura in 18 ospedali, e tenete in mente che questo tipo di soluzione che ho illustrato sono soluzioni multi-tenant, multi-operatore. Quindi attualmente ci sono richieste per coperture specifiche, parlo appunto di campus universitari, ospedali, anche nei centri commerciali, nei negozi, negli esercizi. Quindi è qualcosa che si muove, è più in fermento rispetto al passato, e noi crediamo fortemente nello sviluppo e nell'investimento sulla tecnologia. Dobbiamo essere pronti nel momento in cui la domanda aumenterà, non possiamo permetterci di non essere pronti. Grazie. Ultima domanda, Jens Thorn, Jefferies. Grazie. Un follow up sulla domanda precedente: se vediamo i dati del 2018, grande valore da parte degli operatori mobili sui blocchi da 2,7 GHz, e poi c'è un'altra frazione che riguardava i 26 GHz. L'installazione sarà fortemente collegata a spettri come il 26 GHz. Questo non ci dice che le small cell, l'installazione di small cells con piccoli spettri, non sono forse una priorità per gli MNOs. E si può davvero investire in questa installazione, questo tipo di installazione, anche in relazione ai competitor sul mercato italiano? Quindi vorrei sapere un po', avere maggiori dettagli per quanto riguarda lo sviluppo appunto delle small cell. Attualmente le small cell sono 4G e sono predisposte per il 5G. Stiamo aspettando la decisione finale degli operatori, dei clienti, che se opteranno per 3,6 GHz o 26 mm. In Europa il mercato è molto diverso. Negli Stati Uniti questo tipo di tecnologia si sta sviluppando, ma in Europa gli operatori stanno ancora un po', ne stanno ancora un po' parlando, ma i nostri vendor che noi scegliamo sono pronti a partire con gli ulteriori servizi garantiti dal 5G alle frequenze che vogliono, o 26 GHz o 3,7 GHz. Quindi noi siamo pronti per installare qualsiasi soluzione che vorrà installare l'operatore. Vorrei aggiungere una cosa per quanto riguarda i millimeters, le small cell vanno installate a una distanza massima tra uno e l'altro di 150 metri, quindi l'operatore dovranno prendere una decisione chiara e seguirla se vogliono andare avanti in questa direzione, però ribadiamo che abbiamo soluzioni multi-tenant, quindi siamo in grado di ottimizzare gli investimenti. Siamo pronti per i millimeters wave o 3,7 GHz o a seconda della richiesta del cliente. Noi avremo la soluzione e sarà pronta a partire. Sì, capisco che voi siate pronti, non so se TIM e Vodafone siano in grado di sviluppare un business adeguato. Ha parlato agli Stati Uniti, non devo dire a nessuno che c'è un'enorme differenza tra noi e tra l'Italia e gli Stati Uniti, ma lei è assolutamente certo che TIM e Vodafone, una volta fatto tutto a 3,7 e 700, poi passeranno al 26 GHz? Non posso rispondere con certezza a questa domanda perché non so esattamente cosa potranno volere gli operatori. Loro comunque hanno pagato la license, hanno pagato per queste frequenze, quindi perché non utilizzare qualcosa che si è acquistato? Quindi secondo me procederanno con questo tipo di installazioni perché ci sono dei servizi verticali 5G che avranno assolutamente bisogno del millimeter wave. Grazie. Questa era l'ultima domanda di questa presentazione dei risultati trimestrali. Grazie a tutti per aver partecipato. Come al solito potete contattarci per qualsiasi ulteriore domanda. Grazie e buona serata.
The conference call is over.
La call è terminata. Grazie.